Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 30 giugno 2017 di Isagro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Isagro. Dottor Basile, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Siamo all'appuntamento implacabile trimestrale. Sono con i miei colleghi, usuali intorno al tavolo, i quali saranno ben lieti di rispondere a domande nel momento in cui ci fossero domande. Come è andato il trimestre? Beh, in un quadro diciamo non brillante, ma neanche cattivo da un punto di vista di mercato, ma in fondo il nostro settore è stato sempre abbastanza al di fuori di quei problemi di crisi generale. L'abbiamo sempre rappresentato, è una bella industry, fatemi dire. Poi succede che c'è la siccità in Sud Europa, l'altra volta, l'anno scorso, era in India, però voglio dire, sono fatti che giocano, mediamente ci sono, ma nel suo complesso è una industria che ha un livello di domanda solido, perché tutto sommato, piaccia o non piaccia, si è ancora orientati a mangiare. Di conseguenza l'agricoltura produce e quindi, e questo devo dire, è un punto che qualifica la nostra industry come un'industry solida di riferimento. Noi come siamo andati? Beh, se avete quelle tavole che vi abbiamo inviato, a pagina 4 si fa vedere che dire che la svolta che è iniziata dal 13, dopo diciamo, il punto di flesso negativo peggiore di un periodo difficile, quello che si è manifestato tra il 2009, alla fine della prima decade degli anni 2000, con l'11, 12, 13, è iniziata una svolta, espressione congiunta con una svolta di carattere strategico che più volte abbiamo rappresentato e magari mi permetterò di ricordare ancora molto velocemente. Beh, i risultati sono andati, sono cresciuti, ma in fondo anche se guardiamo il 17 verso il 16, escludendo i proventi della parte relativa agli accordi che facciamo con terzi per la valorizzazione dei nostri prodotti di proprietà, si vede che l'EBITDA da 10,5 è salito a 11,9. Ma quello che è molto importante è che l'11,9 si raffronta con un 7, un 7,5 del 14 e del 15. Insomma, il molto bel semestre del 16 si è ripetuto nel 17 anche con un piccolo miglioramento. Ma quello che mi fa piacere mettere in evidenza è che quando guardiamo al fatturato, mi riferisco a pagina 5 per chi ha le tavole, si vede che è vero che il fatturato è rimasto fermo a 87, peraltro, ripeto, un 87 che si confronta con dati sensibilmente inferiori per il 13 e il 14, ma quello che è interessante è che questa conferma di fatturato ha al suo interno una componente di sviluppo non occasionale. I 6 milioni di crescita negli Stati Uniti non sono un fatto episodico, sono una crescita che sarà consolidata nel tempo. Quindi ha un valore di incremento reale e che sarà confermato. Laddove i 3 milioni in meno nella zona dell'Asia, che sono concentrati fondamentalmente in India, i 1,8 milioni, circa 2 milioni per la siccità nel sud Europa, sono fatti di carattere congiunturale, cioè li andremo a recuperare. Di conseguenza, in termini di composizione del fatturato, la parte con il più è solida e non occasionale, la parte con il meno io la definisco, la qualifico congiunturale, e questo quindi è una spiegazione che potrebbe spiegare, potrebbe dire perché noi nutriamo, riteniamo di avere buoni motivi per essere ottimisti per lo sviluppo negli anni davanti a noi. Da un punto di vista finanziario, da un punto di vista finanziario, abbiamo ritenuto opportuno, da un lato, evidenziare le variazioni nel semestre, dove noi riduciamo di 7 milioni il debito da circa 53 a circa 46, alla riduzione dovuta soltanto per un quarto alla una riduzione del capitale circolante netto, e per tre quarti invece è un fatto gestionale. Però un raffronto, fotografia del 30 giugno con fotografia del 31 dicembre, inevitabilmente risente di componenti stagionali. E allora abbiamo ritenuto, e così faremo anche in futuro, più appropriato integrare questa informazione, non sostituirla, ma integrarla, con il confronto nei 12 mesi, che evidentemente sono un rolling year, sono un anno non di calendario, ma sono 12 mesi, dove per definizione la componente di stagionalità non c'è più, e allora si vede che il debito non è sceso, è salito di 3,6, 3 milioni e mezzo, però di questi 3 milioni e mezzo circa 3 sono dovuti a variazioni del circolante. Allora, quando nell'arco di 12 mesi la variazione del debito per fatti gestionali diversi dal circolante si limita a 500, 600, 700 mila euro, è corretto dire che non c'è stato incremento di debito, non c'è stato assorbimento di cassa per finanziare la vita dell'azienda, ivi incluso un incremento di spese a sostegno di quello che è in corso da un anno e mezzo, che è l'azione di sviluppo della nostra attività commerciale, e ancora più importante, il mantenimento dell'impegno, dell'investimento per i nuovi prodotti, che si misura, no, non dimentichiamo, sempre nell'ordine di 5-6 milioni l'anno, parlo di cassa evidentemente, i cui proventi sono rinviati a, insomma, fatemi dire, per una raccolta importante a 6, 7, 8 anni di distanza. E quindi sono contento, e vorrei che fosse molto chiaro questo messaggio, che noi abbiamo raggiunto adesso, negli ultimi 18 mesi, una situazione di non più necessità di creazione di assorbimento di cassa per sostenere lo sviluppo, che è una parte fondamentale del nostro modello di business. Non così è stato nel 12, nel 13, nel 14 e nel 15, e questo è un progresso molto importante che io francamente ritengo corretto porre in evidenza. C'è anche una profittabilità, sia pure, diciamo, profittabilità non esaltante, però c'è una stabilizzazione di risultato positivo. E vorrei che fosse chiaro che questo prescinde, questo anche togliendo la componente di proventi derivanti dalla nostra attività di licensing e di altri accordi commerciali che hanno la natura del lungo termine, che hanno la natura del mettere a disposizione, diciamo, prodotti di proprietà per lo sviluppo degli stessi contesti, anche togliendo questo, rimaniamo in una situazione, fatemi dire, di break even. Ma questa componente di profitto dovuto a ciò che ho detto prima, l'attività di accordi con terzi prevalentemente, ma non solo di licensing, beh, questa componente nella media degli ultimi 5 anni, è una componente che si è stabilizzata intorno ai 6 milioni pre-tasse. È vero che un anno può essere 8, un anno può essere 4, un anno può anche essere 0, un anno può essere 10, però e che quindi è erratico la misura, è erratico il timing, però quando per 5 anni si manifestano, e noi abbiamo motivi per ritenere che si manifesteranno anche nella seconda metà di quest'anno, considerarli fatti straordinari sarebbe sbagliato. Noi lo consideriamo parte della gestione ordinaria perché è un'attività costante e continua che noi svolgiamo, ripeto, non essendo un flusso, diciamo, normalizzato. Non è come le vendite dei prodotti, per cui se un accordo si fa a Natale entra nell'anno, se si fa l'Epifania entra l'anno dopo, ma per questo va letto in un intervallo di tempo. E ripeto, dal 13 ad oggi abbiamo raccolto 25-26 milioni e riteniamo che entro la fine dell'anno questo numero sarà incrementato. Mediamente, quindi, è corretto dire che l'ordine di grandezza dei 5-6 milioni più 6 che 5 su base annua pre-tasse è un apporto abbastanza normalizzato. Adesso si sta negoziando accordi sul nuovo prodotto, il fungicida che andrà sul mercato all'inizio degli anni 20, quindi fra 5 anni, fatemi dire come ordine di grandezza, ma già adesso si negoziano accordi che porteranno valori e si annuncia un nuovo prodotto, un nematocida, che fra qualche anno sarà il nostro nuovo prodotto della nostra ricerca con il quale cominceremo. Abbiamo imparato a negoziare con terzi lo sfruttamento dei nostri prodotti con modalità diverse, non solo il licensing. Bene, questo non è un fatto straordinario, sarebbe errato leggerlo, è ordinario. Ci tengo a stressare questo perché la componente di profitto che nel primo semestre è zero e ci sarà, riteniamo, nel secondo semestre non sarà un fatto straordinario, ma un fatto ordinario. In tutto questo il debito rappresenta circa 2/3 del nostro circolante e ricordo che è un rapporto inferiore alla metà rispetto all'equity. Quindi dire che siamo in una situazione. Nel momento in cui abbiamo smesso di assorbire cassa, si può dire che la nostra situazione finanziaria è assolutamente tranquilla e solida. Punto. La profittabilità è un fatto marginale, ma c'è, è evidente che questo è il punto di partenza per il progetto di sviluppo al quale stiamo lavorando. Progetto di sviluppo che più volte indichiamo nelle nostre linee guida che certamente vi sarete annoiati di sentire, ma è che noi continuiamo a scoprire da soli. Non sviluppiamo e non sfruttiamo più le nostre invenzioni da soli, errore tragico a cui abbiamo posto rimedio. No, ricordo l'errore tragico perché è la ragione per cui noi non abbiamo dovuto percorrere una strada faticosa per ritornare all'equilibrio finanziario raggiunto e per posizionarci per generare profitti interessanti che cogliamo di cogliere mano a mano, progressivamente. In questo quadro c'è lo sviluppo con particolare focalizzazione oltre i nostri prodotti per i prodotti nell'area delle biosolutions, in particolare biostimolanti. Abbiamo due nuovi biostimolanti prodotti dalla nostra ricerca che sono vicinissimi ad essere commercializzati. E non escludiamo affatto accordi con terzi, ivi inclusi, mirate acquisizioni di dimensione compatibili con la generazione di cassa, compatibili con il nostro equilibrio finanziario, comunque non tali da creare squilibri finanziari, che noi intendiamo perseguire per accelerare lo sviluppo, con particolare riferimento all'area delle biosolutions. Questo è il nostro percorso. L'abbiamo dichiarato da 3-4 anni. La differenza rispetto a 4 anni fa è che abbiamo raggiunto l'equilibrio corrente nella generazione di cassa, quindi non assorbimento di cassa, pur non avendo mai, neanche un giorno, dismesso, tagliato i nostri progetti di sviluppo, che naturalmente ci daranno risultati dal 21, 22, 23 in poi. E su questo, questi sono i nostri tempi. Nel breve termine, come si chiude l'anno? Beh, per quello che ho detto, si può capire che se, abbiamo ragioni per essere ottimisti, ma tra essere ottimisti e essere sicuri, la differenza è la firma di un accordo che non è firmato. Siamo ottimisti nel dire che facendo un accordo nella seconda metà andremo sicuramente con un segno più nel conto economico. Ordini di grandezza, in linea, diciamo, come ordini di grandezza con quelli dell'anno scorso, dove il numero, se ricordo bene, era 2,6, voi capite che fare 2, fare 3, fare 3,5, fare 1,8 è nella direzione che stiamo seguendo, è la stessa cosa. Se invece non dovessimo fare nessun accordo, ma è molto improbabile, e beh, lì saremmo intorno al break-even, e ancora una volta è inutile parlare di numeri precisi perché mi rifiuto di darli, però qualitativamente lo sto dicendo. Si fa un po' di profitto con il coso, con l'accordo firmato, si sta intorno al break-even con un accordo non firmato. Ho detto che ci sono ottime ragioni per essere ottimisti, ma se invece di firmarlo nella seconda metà venisse firmato il 2 di gennaio, il progetto di sviluppo della società sarebbe esattamente lo stesso, e questo è il messaggio che cerco di passare. Mi rimane soltanto da ricordare, so di essere noioso, che ricordare che il mercato ci valuta non sul potenziale che riteniamo di raggiungere, non sul valore degli asset, ci valuta sulla base dei risultati economici degli ultimi anni, quindi non riesce a una sua logica, non è che non abbia una sua logica. Mi corre l'obbligo dire che i valori di libro sono valori che non esprimono il valore dell'asset. C'è un singolo valore che devo ricordare, perché veramente è quasi ridicolo. Noi abbiamo a valori di libro la partecipazione in India a 5 milioni di euro, avendo in cassa chiuso il 2016 con 10 milioni di euro di cassa, vuol dire che preaggiustamento di cassa o di debito, come voi sapete benissimo, il valore preaggiustamento finanziario è meno 5 milioni. Valutare con valore negativo di 5 milioni una società che negli ultimi 2 anni ha generato mediamente qualcosa in più di 5 milioni dopo le tasse, lo lascio a voi valutare. Questo è veramente emblematico in misura macroscopica, ma ci sono altre voci, ma questa è macroscopica, di come i valori di libro nostro sono significativamente inferiori alla sommatoria dei valori degli asset, tolte tutte le liability, tutte le riserve, tutto quello che volete voi, quando noi diciamo, e certamente non lo vogliamo fare, ma noi abbiamo valori degli asset che largamente eccedono i valori di libro. Detto questo, il valore di libro è oltre 2 volte il valore di mercato, e mi fermo qui. Però le spiegazioni ci sono, il mercato ha sempre ragione. Forse ha un po' meno ragione nello spread tra le ordinarie e le azioni di sviluppo, e qui veramente. Io credo che l'unica spiegazione sia la liquidità, però attenzione che la liquidità potenziale è di 14 milioni di azioni per il sviluppo e 11,5, se ricordo il numero bene, per le ordinarie potenziale. quindi la gente non le vende perché non si comprano e portano uno spread del 27-28%. L'unico momento in cui il diritto di voto avrebbe valore economico è l'istante in cui qualcuno perde il controllo. Per il momento questo non è avvenuto, ma se avvenisse un giorno non ci sarebbero più le azioni di sviluppo, solo le ordinarie. Mi fermo qui. Scusatemi se lo ripeto, ma ho l'obbligo di ripeterlo se qualcuno per distrazione non l'avesse ascoltato nel passato. Domande, risposte.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Dottor Basile, al momento non ci sono domande prenotate.
Molto bene, questo mi permette di illudermi di essere stato sufficientemente esaustivo e chiaro. E come facciamo? Chiudiamo così allora? Va bene? Grazie a tutti per la partecipazione e rimaniamo sempre a disposizione per i one-to-one telefonici, la nostra brillante investor letter di Riola Rossai, il nostro CFO Ruggero Gambini. Il sottoscritto, ma certamente ciascuno di noi è ben felice di rispondere se a domande specifiche si volessero fare. Grazie.